Kurama da Cana, 16:38 di martedì 29 novembre del 2022, qui su TNV Radio, una puntata palpitante davvero al 3318200213. Non posso far altro che ringraziarvi per l'amore inimmaginabile, no, ma incredibile, dei messaggi che avete inviato in regia. È stato impossibile, anche perché dovevamo dar voce a tutta una serie di inviati esperti che avete sentito esprimersi e dapprima su una questione che comunque dovrà essere abbondantemente analizzata e discussa probabilmente direttamente dalle procure, ne sapremo di più. La notizia di ieri sera è stata abbondantemente commentata in quasi tutti i blocchi precedenti. Ora torniamo a parlare un po' del mondiale, lo facciamo con Tancredi Palmeri, dovremo averlo in collegamento audio dal Qatar. Tancredi, buonasera.
Buonasera ragazzi, vi parlo dal Khalifa International Stadium. Siamo al 39esimo di Senegal-Ecuador, e se pensate che io sia in mezzo ai tifosi del Senegal in questo momento, no, c'è praticamente tutto uno stadio, o meglio tutto un settore, noi ci siamo trovati una tribuna stampa a metà del secondo anello, loro sono nel primo anello, ma questa colonna sonora che probabilmente sentite di sottofondo alle mie parole
non è pioggia,
questo costante... Come scusa?
Sembra pioggia.
Questi sono pioggia scrosciante.
Sì.
Questi sono le costanti percussioni che dal minuto uno sono cominciate, non si sono mai fermate, e il ritmo continuo dei tifosi del Senegal davvero è tra l'assordante e l'infernale, ma lo dico in senso assolutamente positivo, anche se magari i colleghi, per loro sarà un po' più complicato lavorare, che crea veramente l'atmosfera nello stadio e che sta provando a dare anche la spinta al Senegal, che ricordiamo è quello che ha bisogno di vincere assolutamente oggi. Una delle due qualificate verrà da questa partita, l'Ecuador ha a disposizione due risultati su tre, se dovesse vincere il Senegal in linea teorica potrebbe ancora qualificarsi l'Ecuador, qualora l'Olanda prenda una imbarcata improbabile contro il Qatar, il Senegal d'accordo con quelle che sono quindi le premesse e quello che sta provando a fare la partita, mentre nel frattempo c'è poco da imbarcare perché Gakpo ha segnato il terzo gol in tre partite in Olanda e Qatar, sta provando a fare la partita, però nonostante il Senegal abbia più volte il pallone, abbia più velocità nello giocare, tuttavia non ha praticamente mai creato nessuna occasione, come nemmeno l'Ecuador. Ha rischiato di concederne una su un passaggio sbagliato in orizzontale in difesa. Ha il baricentro più alto, attenzione perché c'è una palla che filtra in difesa, forse c'è calcio di rigore, l'arbitro indica rigore. Rigore, è filtrata una palla dalla sinistra, si è involato sulla fascia, credo che fosse, dunque il fallo è stato di Incapi, nonostante l'ottimo mondiale iniziato, su una rimessa laterale poco dopo il centrocampo, si è involato sulla fascia Sar, che è forse finora il più vivo in assoluto di tutto il Senegal, non a caso si è involato, dietro di lui c'era Torres che ha perso il tempo, Incapi è andato a sbarrargli la strada disinteressandosi del pallone, ha provato a mettere la schiena davanti a Mo come se fosse insomma una sorta di ostruzione, ma in verità per intenderci gli ha fatto un Giuliano su Ronaldo e non poteva fare altro l'arbitro, ha esitato forse mezzo secondo, ma francamente era abbastanza chiaro dalla dinamica che fosse calcio di rigore.
Non arbitrava quindi Ceccarini. Tancredi Palmeri, quando ti chiamiamo succedono sempre cose all'interno delle mondiali. Riprendi la linea casomai per il tentativo di trasformazione del calcio di rigore, perché
ci siamo quasi, ci siamo già.
Allora tienila perché poi devo salutare l'altro ospite che è arrivato, vai Tancredi.
Ci siamo, c'è Ndiaye sul dischetto e Stupinian, il laterale del Brighton, va a chiedere conto e ragione, ma l'arbitro gli dice che non c'è assolutamente niente di cui parlare, forse chiedeva Estupiñán che un intervento del VAR, però non c'è niente di sorta, e Turpin si allontana, uno dei migliori arbitri del mondiale, e non Ndiaye, ma credo proprio che sia Sar a prendere il calcio di rigore, andrà probabilmente con il destro, parte con una rincorsa leggermente spostata sulla sinistra, guardando da dietro l'esecuzione del pallone. Turpin si avvicina a Galíndez chiedendogli di rispettare la regola di rimanere con almeno uno dei piedi sulla linea prima che la battuta del calcio di rigore sia eseguita. Si allontana adesso l'arbitro francese, chiede rispetto delle distanze ai giocatori al limite dell'area. Pronto a partire Sarr, rincorsa sul posto, poi arriva il destro, rimane fermo Galíndez, è il vantaggio di Sarr, 1-0 per il Senegal al 43 e 43. Tutta la panchina in campo è rimasto sul posto. Galíndez, la esecuzione listata morbida di Sarr nell'angolo destro, nemmeno troppo potente, spiazzato perfettamente al 43-43. Il Senegal quindi ribalta le sorti del gruppo. In questo momento Olanda prima con 7 punti, Senegal secondo con 6.
Abbiamo fatto in tempo nel frattempo a raccogliere il collegamento dopo la scusate, radiocronaca di Tancredi Palmieri del gol del Senegal, l'avvocato Giulio Dini. Buonasera, ben trovato.
Ciao, buonasera.
Volevo chiederle
il pallone che rotola,
Sì, il pallone che rotola finché non si buca, finché non diviene un pallone bucato, è sempre bello raccontarlo. Poi gli odori, i colori, i rumori del mondiale con Tancredi Palmieri, che ha vissuto le vuvuzele in Sudafrica e ci ha riportato invece i tambureggianti senegalesi contro l'Ecuador. A lei devo però doverosamente chiedere una fotografia del caso del giorno, ma diciamolo probabilmente del caso dell'anno, anche se mi hanno detto, come lei l'abbia definita, come nulla di straordinariamente clamoroso.
Ma non è nulla di clamoroso, perché la Procura di Torino aveva fatto un comunicato stampa qualche settimana fa e che, come dire, si ha l'abitudine, tranne che a TMV Radio, di lasciar perdere, diciamo,
bypassare.
Sì. Di lasciar passare le vicende giudiziarie pensando che siano questioni di poco conto, che poi non possano in qualche maniera incidere su quelle che sono invece quelle sportive. E invece così non è, cioè questo rischiando di passare per antipatico, però le questioni devono essere valutate nel merito. Noi l'abbiamo fatto e abbiamo rilevato che le contestazioni della Procura di Torino nei confronti dei membri del CDA e del club per le omissioni e gli illeciti raccolti in 3 anni di gestione, segnatamente il 2018-19, 19-20 e 20-21, sono delle contestazioni importanti, perché alle false comunicazioni di una società quotata in borsa si contesta in soldoni il falso in bilancio, cioè aver alterato il risultato contabile del bilancio per 3 esercizi, quindi uno di più rispetto alla precedente indagine che ha portato in sede sportiva al proscioglimento sulla cosiddetta questione plusvalenze. Quindi una alterazione della realtà contabile del club e quindi dei bilanci su 3 esercizi, fondata su 2 capisaldi. Il primo è ancora, però per un anno in più, per un sistema, diciamo, quello che poi volgarmente è stato chiamato plusvalenze, che era rivolto, a detta della procura, a realizzare delle operazioni di scambio di calciatori a costo zero, attribuendo comunque a ciascun club poi un risultato favorevole quali una plusvalenza rilevante. Ora, sembra di capire che stavolta la procura non ponga l'accento sulla valutazione del calciatore in sé, quanto piuttosto sul sistema, cioè un sistema di scambi di calciatori, uno contro tre, uno contro uno, quattro contro due, che portino un risultato contabile pari a zero e che quindi non comportino una circolazione di denaro, ma che portino invece plusvalenze significative, per la procura è un sistema che è volto, diciamo, a raggirare, diciamo, nell'espressione, usando un'espressione particolarmente benevola, quelle che sono le norme, ottenendo un risultato contabile davvero significativo senza sforzo. Questo è il primo caposaldo. L'altro caposaldo è la questione ormai nota della rinuncia dichiarata da parte della rosa dei calciatori della Juventus, sia per la stagione della pandemia 19-20 che per la stagione successiva 20-21, a quattro mensilità per stagione, quando invece parrebbe che di queste otto mensilità complessive in realtà ne sono state pagate sette, contrariamente a quelle che sono state le comunicazioni del club agli azionisti e anche agli organi preposti alla vigilanza sulle società quotate in borsa, quale è la Consob. Ecco, questo è il filone giudiziario, questa è la sintesi di quello che la Procura di Torino contesta al club e ai componenti del CDA.
Chiaro, un audio che poi riproponiamo naturalmente anche in domanda all'avvocato.
Ciao, Civo da Varese, come state?
Ciao
Civo. Mettiamo caso che io sia una tipica fidanzata, moglie che conosce poco il calcio, a cui dovete spiegare fuori gioco, quindi dovete essere molto semplici e diretti. Mettiamo che io sia in questo caso una moglie da fidanzata. Mi spiegate in poche parole cosa può succedere alla Juventus e cosa c'è dietro queste dimissioni della Juventus? Grazie, vi ascolto per radio.
Avvocato Giulio Dini sta chiedendo cosa rischia adesso fattivamente la Juventus Club Sportivo.
La seconda domanda delle due che ha posto è la mia prima risposta.
Esatto.
Le dimissioni sono probabilmente un atto di opportunità. Ferma restando la presunzione di innocenza, una società quotata in borsa in un periodo che si preannuncia particolarmente turbolento per l'indagine giudiziaria probabilmente aveva la necessità di rimuovere, anche se l'espressione è un po' forte, le figure al centro della tempesta, offrendo al pubblico degli investitori, perché è a questo pubblico che si deve rispondere, delle figure professionali di altro livello che li andassero a sostituire. E spero che il nostro amico in versione fidanzata abbia compreso bene qual è il significato di questa sostituzione, diciamo. Per quello che riguarda invece il profilo sportivo, facendo un passo indietro, ricordiamo che all'esito dell'acquisizione da parte della Procura federale degli atti della indagine dell'anno scorso, la Juventus è uscita da due gradi di giudizio con un proscioglimento, cioè per il Tribunale federale e la Corte d'Appello federale poi non c'era motivo di sanzionare la Juventus, perché la plusvalenza oggetto delle contestazioni sarebbe sorta da una valutazione di calciatori che è priva di un criterio di riferimento e per cui senza criterio potevano, diciamo, agire liberamente. Stavolta la procura corregge il tiro e dice, sembra dire in questo comunicato stampa, non è tanto il valore che gli dai quanto il fatto che tu utilizzi questo sistema di scambio per arrivare alla plusvalenza. Quindi la procura corregge il tiro, e questo insieme alla accertata riduzione di una sola mensilità su 8, perché sembra che la procura abbia, lo dichiarano loro, sia intercettazioni che anche una consulenza contabile, questo possa portare, secondo la giustizia sportiva, a delle contestazioni più pesanti, e queste contestazioni più pesanti possono portare, in caso di accertamento di responsabilità, ad una serie di sanzioni che vanno dalla penalizzazione di uno o più punti in classifica alla retrocessione all'ultimo posto, alla esclusione dal campionato di competenza. Qui si tratterà di vedere se gli organi della procura riterranno intanto accertata l'alterazione del bilancio e valuteranno se questa alterazione del bilancio abbia condizionato o meno l'iscrizione del club al campionato, perché poi voi sapete bene che ogni anno tutti i club devono presentare una serie di documenti, molti dei quali contabili, per ottenere la cosiddetta licenza di iscrizione. Ecco, se questa licenza di iscrizione dovesse essere stata ottenuta sulla base di una documentazione falsa, ecco che la procura potrebbe anche procedere per le ipotesi più gravi.
Chiaro, questa è stata la domanda all'audio dell'ascoltatore. Io volevo chiedere a Tancredi Palmieri, nell'intervallo di Ecuador-Senegal, se la notizia sia rimbalzata in qualche modo anche in Qatar, da qualche collega, da qualche tifoso anche.
Ha voglia che è rimbalzata. Guarda, ieri quando è arrivata la notizia ed eravamo la classica fila di reporter italiani, che sono tutti insomma messi praticamente dalla FIFA negli stessi banchetti, e convenivamo l'un l'altro che quello di cui stavamo parlando e quello di cui stavamo scrivendo, con cui stiamo lavorando, oggi sarebbe contato molto poco, sarebbe fregato molto poco di tutto questo, dei report di Portogallo-Uruguay, degli articoli su Portogallo-Uruguay oggi, perché sarebbe stato veramente più sente tutto Portogallo e tutto lo scandalo della Juventus, scusa, le dimissioni del CDA. E devo dirti, non solo, perché a me, io questo pomeriggio ho fatto un salto alla CNN, per cui ho lavorato, perché mi hanno chiesto di andare in diretta a spiegare cosa stesse succedendo, e ti posso dire che se la CNN, durante la sua copertura della Coppa del Mondo, che in assoluto è una TV non sportiva, ma quando ci sono Olimpiadi e Coppa del Mondo è completamente devota, o comunque modifica la sua programmazione sui mondiali e le Olimpiadi, perché sono eventi globali, se ha trovato durante i suoi notiziari spazio per parlare della Juventus, questo ti dà la misura di quanto insomma abbia fatto il giro del mondo. E ti aggiungo, quando ieri ho twittato insomma le due notizie, ma la rilevanza per esempio in Francia che ha avuto, stiamo parlando nell'ordine di quasi un milione di visualizzazioni del singolo tweet della notizia, e ti fa capire insomma quanto sia stata recepita.
Questo è pure un messaggio che va in risposta a tutti quei minimizzatori che non scientemente abbiamo deciso di non leggere al 3318200213, ma più che altro per rispetto dell'intelligenza di questi ascoltatori che dicevano che come al solito viene tutto gonfiato quando c'è la Juve e le altre che fanno. Saremo pazzi noi in Italia, ma se sono pazzi anche quelli della CNN, i francesi, che comunque danno un risalto a una notizia che è pesante, non clamorosa per i motivi che ci ha detto l'avvocato Giulio Dini, a cui io chiedo, ma con la denuncia
della... Dal punto di vista politico, sì, Tancredi, dal punto di vista politico, se posso permettermi,
poi,
al di là del tecnicismo, c'è un aspetto politico che è molto importante, molto, molto importante. Gli agnelli normalmente si passano il testimone. Nessuno licenzia nessuno nella famiglia Agnelli, si potrà obiettare, neanche stavolta Andrea Agnelli è stato licenziato, vero, ma nemmeno nessuno si dimette, ci si passa il testimone da Gianni a Umberto a Gianni a la dirigenza che è arrivata post Calciopoli, poi di nuovo ci si passa il testimone. Qua invece c'è un CTA, c'è un presidente che sono dimessi. Il presidente non è Giraudo, Moggi, Blanc, eccetera, un esterno per quanto rilevante. È il membro numero due della famiglia Agnelli. E questo politicamente è gigantesco. In quella che sono anche gli equilibri di famiglia e società, è gigantesco. Ed è una novità. Una cosa del genere non era mai successa. Arriva bene. Blanca, appunto, ma non Agnelli. E quando si dimette, non perché, sai, sono 5 anni che prendiamo schiaffi, va male la squadra, passo la mano, che era quello che succedeva quando si alternavano Gianni e Umberto, cioè c'era una fase di stanca sportivamente e si davano il cambio.
Chiaro, avvocato Giulio Dini, devo fermarvi questo, perché siamo proprio all'ultimo minutino. Chiedo scusa poi per poco tempo. Telegraficamente, sì, può chiudere come vuole. Volevo solo chiederle anche della denuncia della Liga a Corredo.
Questa la trovo di per sé una cosa curiosa, no? Insomma, anche uno sforamento di competenze. Ma gli amici che minimizzano, dobbiamo ricordare che qui si sta parlando di un gruppo di livello europeo, perché la Exor ovviamente è la capogruppo di una serie di aziende cui, diciamo, e a questa la Juve si riferisce, e non può non avere una risonanza internazionale. Soprattutto se vengono contestate delle gravi mancanze contabili, quindi aspetti finanziari rilevanti, in una cultura diversa da quella italiana, la possiamo tranquillamente ammettere, come può essere quella francese,
l'anglosassone,
a maggior ragione quella americana. Queste sono cose quasi inconcepibili, per cui a loro queste cose provocano una forte impressione, ecco. Noi italiani siamo più abituati a minimizzare, come hai detto correttamente te, ma secondo me non c'è nessun intento persecutorio, è semplicemente una presa d'atto, oppure anche una manifestazione di impressione, se non di sdegno, per soggetti che culturalmente, secondo, diciamo, in relazione al paese dal quale provengono, sono abituati e formati diversamente.
Avvocato Giulio Dini, nonostante il breve tempo a nostra disposizione, è stato chiarissimo e ha dato argomenti di dibattimento, ma soprattutto risposte, perché risposte cercano i tifosi juventini e non solo. Grazie mille, buon lavoro.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Il solito ringraziamento al da 6 mondiali oramai inviato da tifoso giornalista, oggi da radiocronista. Il gol che ha sbloccato la gara di Sarri ve l'ha raccontato Tancredi Palmeri, che continuerà a raccontarci il mondiale e non solo, accerchiato anche dai cronisti internazionali che vogliono sapere da lui, italiano ma giornalista di mondo, che cosa stia capitando per l'ennesima volta nel nostro paese. Tancredi, grazie mille, buona serata.
A voi, buona serata.
La serata di TMV Radio prosegue, Maracanà termina qui, ma c'è Piazza Affari. E quale trasmissione guardarvi e ascoltarvi se non Piazza Affari, per capire dagli esperti, conduttori e co-conduttori, Cristiano Cesarini e Lucio Marinucci, e da tutti coloro i quali saranno stati chiamati in causa da loro in queste 3 ore che verranno, ma in queste settimane che verranno, ne parleremo ancora. Speriamo di essere stati all'altezza del gravoso compito. Bello però, di condurre Maracanà, grazie anche a Magliocca e La Padula. Noi ci rivediamo domani, restate su TMV Radio, che fate sempre bene.